grande Pierre dei Guignoli. Ciao, ben trovato.
Ciao.
E allora, insomma, raccontiamo di Abile e Labile, il vostro sesto album uscito per l'atelier Sonic, un disco che vi ritrova con gli stessi colori, colori bianco e nero, ma questa volta il bianco è più imponente rispetto al nero, un'altra prospettiva per voi. Insomma, voi come ve lo siete sentiti addosso questo disco? Sempre con le stesse sfumature?
Ma probabilmente con le sfumature della realtà che riflettiamo ora, probabilmente, che possono essere appunto chiare, oscure, a seconda, generalmente sono un misto dell'uno e dell'altro, come spesso sono le cose, ecco. Difficile etichettarle come di una sola sfumatura o di una sola tonalità, ma è un disco che riflette il momento che sto vivendo ora, appunto in questo presente, assieme ai Guignol, che sono rinnovati tra l'altro nell'ultimo anno esattamente, perché da qui a un anno che esiste questa nuova formazione, questa nuova incarnazione, ecco, di questo progetto.
Ecco, vuoi presentare allora i nuovi Guignol?
I nuovi Guignol sono Enrico Berton alla batteria, che non è proprio del tutto nuovissimo, ma è con me da quasi 4 anni oramai, era con me anche lui nell'ultimo disco di 2 anni fa, che era Ore Piccole. E poi ci sono Paolo Di Butti al basso e il giovanissimo chitarrista Raffaele Renne appunto alla chitarra ed effetti vari, sì. Siamo un quartetto.
Ok, ecco, tra i tanti incontri comunque fatti in quest'ultimo periodo, che insomma conosco seguendoti diciamo in giro, mi incuriosisce quello con Salvo Ruolo. Come ha attraversato musicalmente la vita dei Guignol?
Ecco, sì, interessante. Questo è tra l'altro Salvo vive lì di Padova, per cui meglio, vive a Padova, anche se non è di Padova. È stata abbastanza casuale la cosa, nel senso che anche se poi, insomma, non tutto, ci sono anche c'è una volontà per cui ci si incontra o ci si incrocia nella vita. Succede che qualcuno, uno dei due va incontro all'altro, può capitare. Questo è stato un po' il caso nostro con Salvo Ruolo. Salvo ci conosceva attraverso recensioni di dischi passati, a quanto pare, questo mi raccontò lui, e quindi ci fu un'occasione in cui mi trovavo a Vittorio Veneto per una serata in acustico con Cristiano Godano e Giancarlo Norato, e Salvo mi aveva contattato via internet, su Facebook probabilmente, uh-huh. Chiedendomi se passavo da quelle parti, se ci saremmo incontrati o meno. A me faceva piacere, anche perché avevo saputo del suo lavoro, del suo disco in lingua siciliana, molto particolare, molto, molto ben fatto, molto ben prodotto, molto coraggioso anche, per cui ero ben lieto di incontrarlo. E così è stato un anno e mezzo fa questa cosa. E così è iniziata un po' anche la collaborazione, perché abbiamo girato per alcune serate in centro sud Italia con Salvo, io l'ho accompagnato, lui ha accompagnato me per alcune serate in solo. Insomma, abbiamo fatto delle cose extra anche rispetto ai nostri rispettivi progetti.
Ecco, benissimo. E allora, da dove inizia questo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata in realtà era una canzone già esistente, era appunto era la cover di Piero Ciampi, era in Merlo, e volevamo farne una versione da salvare sul disco questa volta, da portare, da mettere all'interno della scaletta. Le altre canzoni, ecco, quelle più là nel tempo, sicuramente iniziai con scrivere una canzone un po' particolare che era L'angolo, cioè un po' particolare nel senso che è un po' insolita per quelle che sono un po' le mie corde. L'angolo che è un po' un resoconto esistenziale di un momento, di un mio momento di quel periodo, che è stato circa un anno e mezzo fa. Luce Sirene è stata un'altra dei brani che ha accompagnato quello, e se non ricordo male credo che sia stata Suora Gemma e il Crocifisso. Credo di aver iniziato con questo, e poi, come spesso mi accade, quando comincio a scrivere qualcosa poi comincio a prendere come un filo e comincio a seguirlo e comincio a prendere una direzione finché non ne metto insieme un po'. A quel punto poi mi ritrovo con del materiale e mi rendo conto che magari ho qualcosa di buono, qualcosa di valido per farne un disco nuovo.
Ecco, penso che L'angolo io l'ho vista come, diciamo, il filo che unisce questo disco al precedente. Insomma, perché raccontavate nel disco precedente di un senza tetto, e sì. questa canzone sembra proprio la continua di quella storia. Come è venuta fuori, comunque?
Era un momento così di riflessioni mie personali su un passaggio della mia vita attraverso un trasloco, attraverso prospettive che c'erano e non c'erano. Devo dire che sono molto dell'umore che ho messo in questo lavoro era dovuto, dettato da un certo senso di precarietà generale rispetto ai miei rapporti interpersonali, rispetto anche alla mia situazione proprio materiale, un po' di tutto, per cui l'angolo era un qualcosa che mi riguardava, ma allo stesso tempo era un qualcosa che osservavo da fuori, per cui è una canzone che dove ho inserito, mi è servita per inserire tutta una serie di considerazioni mie personali su un momento di isolamento che mi stavo ritagliando e da cui avevo bisogno di uscire. Era un isolamento però un po' più, come dire, non tanto proprio strettamente morale, proprio era quasi fisico, ero un po' costretto da alcune circostanze pratiche anche proprio a trascorrere un mucchio di tempo per conto mio. E semplicemente questo. Dopodiché però mi suonava bene, ecco, suonavano bene i versi, allora ho pensato di fare una canzone, non era nata per essere una canzone quella.
Sì, era uno sfogo che poi invece si è trasformata.
Sì, è un breve componimento in versi, sì, quello l'ho ritoccato, l'ho aggiustato fino a che invece poi ha preso una forma effettivamente di canzone.
Ok, benissimo. E poi c'è L'uomo senza qualità, graffiante d'impatto, si prende in mano il controllo ficcante, incisivo, che arriva dritto con la musica e le parole. Com'è venuta fuori?
Ecco, L'uomo senza qualità invece è tutt'altra, si tratta di tutt'altra faccenda, di tutt'altro sguardo. L'ho scritta nell'estate del 2014-2015. 2014 anzi, volevo raccontare la vicenda di una figura molto, come dire, molto riscontrabile nel presente, di un uomo qualunque in balia di, appunto, di una situazione di frustrazione e di mancanza, di assenza totale di prospettive, totalmente sradicato da se stesso, dal suo passato e anche dal suo presente, incapace di infilare un senso da vivere qualunque, andandoselo a ritagliare in un ideale anche di tipo religioso, politico, piuttosto che di qualsiasi altro genere, non necessariamente però corretto, non necessariamente, come dire, eticamente corretto o eticamente valido, con degli argomenti effettivamente, come dire, sostenibili che possono portarlo a costruire qualcosa, invece come invece qualcosa anche di distruttivo, di nichilista proprio. Può essere, se vogliamo, la scelta di un aspirante terrorista o di qualcuno che vuole distruggere per ricominciare da capo, per affermare se stesso, per potersi identificare in qualche cosa anche di folle.
E poi c'è piccolo demone, quella vocina, sì, che suggerisce di fare qualcosa di malsano con la tua voce, ha un effetto riverbero, come la coscienza in subbuglio, come viene fuori.
È un po' questo, sì, un po' l'altro io, il sé di ognuno, non so, il mio più che probabilmente in molti momenti della mia vita, non so, sì, quell'altra parte a cui ogni tanto devi dare ascolto, perché sennò comunque ti tira un po' per la giacca e ti porta... ti porta anche a vivere degli squilibri, degli scompensi pesanti. È il conflitto, è una canzone di conflitti, di conflitti personali che poi si riverberano magari anche nei rapporti col prossimo, con le persone più vicine. Essenzialmente è questo. Questa è una cosa che però non... È un brano che ho faticato a inserire nella scaletta di questo disco, avevo una serie di perplessità, dopodiché invece ho ritenuto, invece poi col tempo, lasciandolo come dire un po' decantare, ho ritenuto che invece fosse importante, perché è una cosa importante con cui fare i conti, probabilmente chi più chi meno, ognuno ha un po' un altro, con quei lati di se stesso, quelle sfaccettature con cui deve fare i conti.
Ecco, comunque la bontà, la cattiveria, il flusso della coscienza sono presenti su quasi tutto il disco. Come diventa il trend union del disco, insomma, come diventano la trend union,
sì,
del disco?
Il trend union è uno sguardo insieme interiore ed esteriore rispetto alle cose. Meglio è l'insieme delle cose che ti attraversano probabilmente, che si riflettono e diventano un qualcosa da raccontare. Questo è grosso modo quello che mi accade quando decido poi di prendere in mano carta e penna e di scrivere qualcosa per poi farne magari delle canzoni. In particolar modo Abile Labile ha questo sottile filo rosso che unisce delle figure allo stesso tempo capaci di cose straordinarie così come di cose assolutamente mediocre. C'è un po' l'essenza almeno che volevo trarre era un po' questa, quindi le potenzialità di ognuno fondamentalmente, possiamo essere in grado di grandissimi slanci, di cose straordinarie, così come di cose assolutamente aberranti. Probabilmente c'è spazio per tutto questo nella vita di ognuno, solo che non volevo farne un qualcosa di psicoanalitico né tantomeno di retorico, o non volevo dargli un taglio unicamente di questo, di quel tipo. Volevo che avesse più colori, più sfaccettature questo disco, che avesse più momenti nel quale eventualmente andare a rivedersi, oppure nell'andare, non so, come dire, a schifarsi, non so, dipende, ecco.
Ok, poi insomma la mia canzone preferita comunque è Sora Gemma e il Crocifisso, che ecco, insomma, è una di quelle canzoni nel vostro stile, dove mettete in luce la storia di una persona e così vi voglia di chiedervi chi è Sora Gemma.
Sora Gemma è un personaggio chiaramente inventato e allo stesso tempo però mi piaceva un po' richiamare l'esempio di certe donne che hanno una forza d'animo, di carattere, anche un'ironia verso la vita, nelle cose della vita che caratterizzano proprio i propri gesti, le proprie scelte anche personali. È nata da un contrasto di sacro profano, essenzialmente. Avevo cioè, nella casa in cui sono andato a vivere quasi 3 anni fa c'erano un paio di crocifissi lasciati alle pareti dai vecchi proprietari anziani. Io che non sono un praticante, non sono né credente né osservante, ho osservato la cosa invece dal punto di vista così del contrasto possibile. Mi solleticava un po' il soggetto perché avevo delle fotografie, delle immagini sul mio tavolo invece di prostitute o di bordelli degli anni 20, del periodo ridosso della prima e tra gli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, anche perché stavo svolgendo una piccola ricerca per mettere insieme uno spettacolo sul centenario della prima guerra mondiale. E il personaggio di Gemma semplicemente ha iniziato a suonarmi bene il nome, in contrasto con la figura sacra per eccellenza, il crocifisso, e così è sorta fuori una storia di una madre che allo stesso tempo è maîtresse, e della figura di un figlio scomparso non si sa bene in quali circostanze, per cui a suo modo è anche una figura mariana, però in senso vuol dire, profano, e prosaico. Questa è un po' la figura di Sora Gemma. Il resto è venuto un po' abbastanza rapidamente, un brano che ho scritto in tempi abbastanza rapidi e soprattutto suonava molto bene, batteva molto bene, le parole, i versi battevano molto bene, quindi è stato molto anche divertente realizzarlo.
Bene. Poi Il cielo su Milano, che chiude il disco, violini che amplificano una voce triste che piange sulle ginocchia della propria città, crudele e magnifica, ma anche fredda e curiosa. Come viene sì. Fuori?
Il cielo su Milano è una canzone essenzialmente è nata da una considerazione tipo proprio atmosferico, meteorologico. È una cosa che almeno io avverto, vivo molto anche proprio sul mio umore, sulla mia pelle, quella del clima di Milano che è spesso un po' così umido e opprimente, e del suo cielo che non è un vero cielo, è sempre velato, c'è sempre solo una patina che rende tutto un po' illeggibile. È una canzone un po' strana per quello che è stato sempre il mio lavoro sulla scrittura dei versi, ma ci tenevo molto a farla perché poi mi sono reso conto che poteva alludere anche ad altri aspetti riguardanti questa città. È un po' una metafora del momento storico di Milano, se ho provato a renderla così, almeno come la rifletto io, di una città che è un po' così tutta ripiegata un po' su se stessa, anche se sbandiera grandi aperture, grandi svolte, dall'Expo a tutte altre cose di questi ultimi mesi, questi ultimi tempi. In realtà io la vedo abbastanza ferma e stagnante da parecchio tempo. Nonostante quello che va cianciando la politica di volta in volta, piuttosto che alcune parti, alcune componenti della società civile, per cui ho preso alcuni elementi atmosferici, meteorologici per raccontare un po' quello che è il mio modo di viverla, di riflettere, di amarla e di esserci dentro un po' a disagio, ecco. Di amarla e odiarla fondamentalmente.
Bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato a Milano, in parte nella nostra stessa sala prove, che suona molto bene, soprattutto per le cose ritmiche, per le basi di basso e batteria. Dopodiché di tutto il resto è stato lavorato nello studio di Giovanni Calella, il Diabolicus Studio. A Milano, in via Vatto, e è stato realizzato, quindi tutto il resto da lui, mixato e masterizzato presso di lui. Quindi sono stati circa 2 mesi di lavoro.
E ci sono state delle canzoni. Come?
Come? Dicevi?
No, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ci hanno messo un po'.
Sicuro. Infatti ci tenevo molto a specificare questa cosa. Giovanni Calella ha aiutato anche molto avevamo tutti i brani pronti essenzialmente, Lui ha aiutato il tutto poi a emergere meglio nelle sue parti, nelle sue potenzialità, anche qui e là in qualche arrangiamento, ha suonato anche all'interno del disco alcune parti, alcune cose, essendo un polistrumentista validissimo, per cui ci ha aiutato molto sia come produttore che come musicista. Essenzialmente avevamo tutta la scaletta fatta, finita e pronta. Diciamo che lui è stato un po' il quinto guignolo, è stato con noi il produttore dell'insieme, ha aiutato sicuramente a dar forma a tutto, a dargli la fisionomia, il sound che sentite, che si può sentire. È stato molto importante questa cosa, insomma. È una cosa che funziona, una combinazione, quella con Giovanni, che funziona anche dal disco precedente, da Ore Piccole. Pensiamo, probabilmente continueremo questa collaborazione finché porterà dei buoni risultati.
Ecco, allora, insomma, per completare allora la visione, cioè, gli ospiti del disco, anche ricordiamo Francesca Musnicki.
Sì, Francesca Musnicki, che ha suonato Il cielo su Milano, e Luce Sirene, il suo violino elettrico. Guido Rolando Giubboschi, che è un altro musicista di lungo corso, con vari svariati progetti, è stato perfino nelle Officine Schwarz, una band storica degli anni 80, una band rumorista, e la banda degli Ottoni e mille altre formazioni, ha suonato il sax in La coscienza di Ivano. Giovanni Calella, che chiaramente ho appena finito di dire, produttore e musicista all'interno del disco, e essenzialmente questi, ecco.
Ok, ecco, invece chi ha curato il video di L'uomo senza qualità?
Il video, intendi?
Sì, sì.
Il video ancora non è stato realizzato, L'uomo senza qualità, c'è un passaggio su YouTube dove c'è soltanto il brano con la copertina, poi se intendevi dire la grafica, c'è il lavoro dell'artwork, della grafica, è stato curato da Morris Ferré, che è un vecchio amico. Mi sono accorto che ha delle grosse potenzialità, pur frequentandolo da tanti anni non mi ero ancora accorto che sapesse lavorare così bene su progetti di questo tipo. Adesso che lo so, tornerò probabilmente a consultarlo per qualcos'altro in futuro.
Bene, perfetto. E allora, insomma, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora saremo a Milano venerdì sera, allo spazio di Gera. Poi andremo ad Aosta sabato prossimo all'Espace Populaire, e poi avremo delle serate in centro sud Italia, in Puglia, in zona Bari, a Cassano Murgia, a Pecora Nera, al Mocambo di Santeramo, se non sbaglio, qualcosa. Poi saremo a Bergamo, al Maite, il 20 di aprile. A maggio credo che torneremo ancora dalle parti di Bergamo e in Piemonte, ad Acquiterme. Avremo qualche festival estivo da fare, insomma, giriamo un po'. Dovremmo essere anche a Padova probabilmente prossimamente, dobbiamo fissare qualcosa ancora.
Ecco, bene. Comunque, insomma, invece la copertina conferma forse quello che ho detto, la mia prima considerazione, che insomma il bianco si impone sul nero.
Sì, tu facevi riferimento a questa cosa, questo aspetto cromatico. Sì, c'è un aspetto di secondo me di combattività, di resistenza, di vitalità, ecco, questo mi prendeva a far emergere questo lavoro, ecco. Questo sì, su questo assolutamente sono d'accordo con te, per cui abbiamo la scelta anche di quella cover con questi ragazzi che fanno del parkour, che è questa specie di sport urbano, suburbano, che si fa spesso nelle periferie, nel banlieue in particolar modo, perché è praticato molto in Francia e in Belgio, credo. Ci piaceva molto quel senso di leggerezza, quel senso di quell'abilità nel poter fare simili cose, simili evoluzioni, allo stesso tempo il rischio di sfracellarsi, per cui con un titolo come Abile e Labile era assolutamente calzante, ecco.
Bene, bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco è distribuito in rete su iTunes, Spotify, su credo un altro paio di piattaforme che adesso non ricordo bene, oppure chiaramente è trovabile presso di noi concerti, per cui se ci seguite in rete, seguite le nostre tappe in concertistiche, sicuramente lo trovate ai nostri banchetti, oppure richiedendocelo direttamente ve lo spediamo a casa. Ci scrivete via mail, tutti gli indirizzi sono sul nostro sito, che è www.guignol.it, scritto Guignol, oppure su Facebook, che www.facebook.com/bandguignol, tutto insieme.
Ok, benissimo Pier, io ti ringrazio tanto, è sempre un piacere, insomma, prosegui così.
È un piacere tornare alla Natura Rock tutte le volte, sì, anche per noi.
Dai, dai, bene, alla prossima allora, un abbraccio.
Alla prossima, un abbraccio a voi, grazie.
Ciao.
Ciao.
Gemma con la foto di suo figlio nella stanza, proprio accanto a un grande specchio, si bellette d'abbondanza. Sulla Gemma un crocifisso in corridoio nel salone, non per questo viene meno l'ironia col buon umore. Primo pelo, per te un prezzo agevolato, vieni e guarda coi tuoi occhi, non dar nulla per scontato. Al cliente abituale, trattamento di favore, e se poi le vai anche a cena, ti abbona un paio di mezz'ore. Profana devozione.